Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
E allora rieccoci, parliamo di centravanti, di bomber, di gol, istinto, fiuto, Francesco.
Con un attaccante che ha segnato 142 gol nel nostro campionato, è il 29esimo giocatore più prolifico della Serie A. Buonasera e benvenuto, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, a Marco Di Vaio.
Salve!
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, signor Di Vaio, innanzitutto ripeto ancora grazie, è un onore. Il gol è stato il suo core business in tutta la sua carriera da grande numero 9. Spesso sentiamo però che la nazionale italiana abbia un problema proprio con i numeri 9. Innanzitutto, lei è d'accordo con questa teoria o è un po' in disaccordo come me e Ronald? Non c'è nessun problema in realtà.
No, abbiamo centravanti importanti e non vinci un europeo se non hai un attacco forte. È vero che i nostri attaccanti hanno fatto gol in maniera differente, però comunque fanno gol da anni, e sia Immobile che Belotti. Adesso poi alle spalle abbiamo Raspadori, che comunque non è un vero numero 9, però agisce come un attaccante moderno, è dotato molto tecnicamente, da sotto stanno uscendo dei giocatori interessanti che si stanno facendo vedere in Serie B, quindi mi viene in mente Colombo, mi viene in mente Lucca, cioè, abbiamo Scamacca, nel senso c'è una serie di attaccanti veri che dovrebbero poter puntare e poter farli entrare al centro del progetto della nostra nazionale. E questo io non penso che ci sia un vero problema di attaccanti nel campionato italiano.
Di Vaio, lei nella sua carriera ha giocato in Serie A, in Serie B, in Francia, in Spagna, in Canada. Ma il fil rouge che lega tutte queste esperienze è il gol, ovviamente, che non è mai mancato. Quella era una costante. Qual è la differenza più grande tra tutti questi campionati? Tra il nostro, ad esempio, e quello francese, e quello spagnolo?
Per quando ci ho giocato io, ma comunque le principali caratteristiche sono rimaste, perché sono campionati che comunque adesso con il mio ruolo di capo scouting comunque vado in giro, vedo che sono caratteristiche che sono rimaste. Sicuramente il campionato italiano è molto complicato dal punto di vista tattico e per le tante informazioni che noi diamo, soprattutto ai nuovi giocatori stranieri che arrivano, che si devono adattare a un campionato a richieste molto più specifiche dal punto di vista tattico che vengono dai nostri allenatori, quindi loro sono abituati a un campionato a ragionare in maniera diversa rispetto ai campionati di provenienza. Il campionato francese è un campionato molto fisico, perché ci sono giocatori molto forti fisicamente che vengono per storia e per unione con i campionati africani, comunque da squadre africane, da nazionali africani, quindi un campionato molto forte dal punto di vista fisico, molto difficile da giocare. Io quando ho giocato lì per un anno ho trovato grandi difficoltà, perché potevano fare anche errori dal punto di vista tattici, potevo prendere dal punto di vista del movimento, del tempo, ma poi venivo sempre recuperato, perché comunque era gente molto veloce. E quindi è molto complicato, anche se il livello tecnico si è alzato moltissimo, perché il Paris Saint Germain, il Monaco, l'Olympique hanno giocatori molto molto importanti, la nazionale francese ha giocatori importantissimi, tirano fuori giocatori giovani tutti gli anni, quindi è una fucina di talenti impressionante, ma sicuramente la forza fisica è alta. Il campionato spagnolo è molto molto tecnico, di grande qualità, di grande gioco, di pazienza. Sicuramente hanno tracciato la linea negli ultimi 10 anni con le vittorie in Champions tra Barcellona e Real Madrid, e quindi un po' tutti stanno cercando di giocare un po' alla spagnola, cioè partire da dietro, cercare di coinvolgere più giocatori, essere meno verticali ma coinvolgere più giocatori possibili nella manovra, a cominciare dal portiere. E devo dire, questo quando io ho giocato in Spagna nel 2004
già si faceva,
già si faceva.
Qui ci siamo arrivati in ritardo a volte con esiti, no? Avrai sicuramente visto, Marco.
Beh, ma come sempre sono le grandi squadre o comunque a tracciare. La Spagna ha vinto tutto in due campionati europei e un mondiale. Real Madrid e Barcellona negli ultimi 10 anni hanno vinto tantissimo dal punto di vista l'Europa League, il Villarreal. E comunque la Spagna è stata padrona in Europa negli ultimi 10-12 anni, quindi è normale che comunque si potesse andare in verso quella direzione.
Esatto. Marco, ma noi qui parliamo di centravanti, di bomber, hai fatto ovviamente una carta d'identità di tutti questi campionati e delle caratteristiche, no, che mettono in vetrina, ma una quota di istinto mi provi a descrivere veramente, perché alcune cose si imparano sul campo, alcune insomma ti educhi a farle, ma poi c'è il DNA, c'è il fiuto famoso, no? Come lo descrivi? Come lo descrivi?
Io lo descrivo come una grande fortuna, perché io dico sempre, quando vado a parlare ai ragazzi, ai bambini, ma le stesse le mie figlie, che io ho avuto la fortuna di fare il calciatore, ma ho avuto la grande fortuna di fare l'attaccante, perché poi dopo alla fine fare gol è il centro del mondo calcistico, quindi fare gol, fare esultare i propri compagni, la gente che viene a vederti.
Però Marco, io apro la Treccani, apro definizione, fiuto del gol, definizione
killer instinct,
definizione di Marco Di Vaio. Hai visto che la Treccani ha fatto fare velocità a Valentino Rossi, acqua a Federica Pellegrini. Marco Di Vaio dà la definizione di istinto
del gol, fiuto del gol. Marco,
provaci.
Qualcosa, è difficile da spiegare, è qualcosa che trovi in mezzo al campo, che sogni, io almeno facevo così, me li sognavo la sera prima, i gol come potevo fare il giorno dopo.
E capitava.
A annusare dove potesse andare a finire la palla, la respinta del portiere, come costruirsi come costruire il gol con le proprie caratteristiche, quindi
ecco,
annusare il momento come poteva aprirsi la difesa, o come poteva costruire un tuo compagno di squadra un passaggio, o dettargli un passaggio a qualcuno, quindi era anche
pensa
studiare
quante informazioni in un secondo,
anche studiare i compagni di squadra, capire come loro passano la palla e come vedono il gioco, e loro capire te come ti muovi, quindi c'è una costruzione,
è incredibile
dietro. Non è sicuramente il fiuto, è qualcosa che uno ha innato, e fare gol è veramente per una grande fortuna, come dicevo prima. E poi c'è tanta gente che li fa, tanti giocatori che lo fanno in maniera diversa e costruiscono la propria carriera su quelle qualità.
È il talento, non c'è niente da fare, ci nasci. Marco, ora che vai con il tuo lavoro a parlare con i ragazzi, a scovare talenti, noti che anche fisicamente gli attaccanti sono diversi rispetto ad un'altra epoca?
Beh, per forza si sono dovuti tutti adeguare a un calcio completamente diverso rispetto al nostro, quando giocavo io, e adesso è un calcio prettamente fisico, e quindi devi avere delle qualità fisiche specifiche sicuramente di alto rilievo per poter emergere ad alti livelli come la Champions League, la nazionale, o campionati di alto livello come l'Inghilterra, la Germania, il nostro per certi versi, la Spagna, la Francia, quindi insomma, soprattutto adesso la Champions League che è diventata il riferimento per tanti, perché dove vanno a finire i grandi campioni, i grandi giocatori, e per andare lì, oltre che avere l'istinto e le qualità tecniche, sicuramente delle qualità, una qualità o più qualità fisiche e atletiche che ti fanno fare la differenza. Se pensi al Papu Gomez, aveva una velocità e un controllo in velocità incredibile. Se penso adesso parlo due giocatori dell'Atalanta, di Zapata ha uno strapotere fisico che è
enorme,
che è incredibile, che è enorme, come lo stesso Lukaku, come vabbè, ma ci sono tantissimi giocatori che devono abbinare tutte le qualità tecniche al fiuto, una qualità atletica importante.
Senti Marco, mi ricollego a quanto detto adesso dal collega Francesco, no? Hai visto che rispetto a 20-30 anni fa, e questo lo dicono tanti difensori, no? Nelle scuole calcio non si insegna più a marcare, è proprio cambiato l'approccio, no? A quel ruolo e alla grammatica di quel ruolo. Vedi lo stesso per il ruolo dell'attaccante, e soprattutto qual è la prima cosa che insegneresti a un giovane attaccante, una dalla quale non si può prescindere, poi tutto il resto possiamo metterci
arriva
quello
dopo,
che vogliamo,
sì.
Ma il tronco qual è? Poi le foglie le coloriamo come ci pare.
Ma sai, anche su questa storia io non sono completamente d'accordo, perché poi l'istinto a difendere ce lo fai, comunque come istinto ad attaccare, chi è un bravo difensore, bravo in marcatura, è bravo con quelle caratteristiche che vanno sfruttate. Molti bravi marcatori adesso giocano a tre, tanto tempo fa giocavano a uomo sull'attaccante di riferimento. Giocare a tre in difesa vuol dire avere due marcatori importanti e quindi esaltare le proprie qualità. E quindi dipende anche dalle caratteristiche, se sei un giocatore più veloce e comunque hai determinate caratteristiche puoi giocare a 4, se sei un giocatore completo puoi fare quello e quell'altro, quindi non è vero, l'istinto del difensore c'è, non è vero che non si insegna a marcare, bisogna seguire anche un po', forse a volte si va troppo dietro alle mode di come deve giocare e non si capiscono le caratteristiche dei propri difensori e metterli nelle condizioni giuste per poter esaltare le proprie qualità, che sono differenti una dall'altra come sono differenti quelli degli attaccanti. Non c'è niente da fare, allo stesso tempo non è vero che non ci sono più attaccanti, perché si vede che si segna tanto, si gioca in maniera diversa, si sta giocando in maniera diversa, si costruisce, le partite sono diventate molto più aperte perché le qualità anche degli attaccanti, del modo di giocare, c'è la propensione adesso in questo momento di cercare un gol in più rispetto alla nostra mentalità che avevamo fino a 15 anni fa, quello di prenderne uno o meno.
È un gioco più di squadra, Marco. Tu potevi anche non toccare un pallone per 60 minuti, al 61esimo minuto ti trovavi lì e la buttavi dentro. Ci scrive, a proposito di difensori e dell'istinto, ci scrive Paolo, un nostro ascoltatore, che ti chiede qual è stato il difensore con cui hai trovato più difficoltà.
Tantissimi.
Son tanti, poi in quella stagione lì.
Io ho avuto la fortuna di giocare e allenarmi grandissimi difensori, di crescere secondo me con uno dei più grandi, che è stato Alessandro Nesta, e quindi abbiamo condiviso per 15 anni
la primavera
insieme, sì, ma tutto il settore giovanile, la prima era, la prima squadra, poi abbiamo giocato insieme in nazionale contro tantissime volte. Ho avuto la fortuna di giocare e allenarmi con Cannavaro, che ha vinto il pallone d'oro, quindi Fabio è stato un esempio di un giocatore con qualità fisiche non di altissimo livello, ma atletiche impressionanti, di concentrazione impressionanti, tanto da guidare la nazionale, essere eretto il simbolo della nazionale nella vittoria del Mondiale del 2006, vincere il pallone d'oro, giocare al Madrid. Nel senso, Fabio con quelle caratteristiche ha fatto qualcosa di straordinario, ma Thuram, non so, Maldini, ce ne sono una marea. Era molto complicato il nostro campionato, ma perché era di altissimo livello, e noi secondo me stiamo tornando a quel livello lì, perché ci sono tante squadre che investono, tante squadre che fanno crescere i giocatori giovani, e siamo bravi nella scelta dei giocatori giovani nelle nostre squadre, quindi per me il livello si sta tornando ad essere alto.
L'ultima domanda proprio su questo voglio fartela, perché avrei visto come la nazionale di Mancini è andata a pescare talenti, no, in tutta la Serie A, anche in Serie B, gente che magari non aveva neanche un minuto, no, nella Serie Maggiore. Ti auguri che le squadre di Serie A prendano questo trend, insomma lo seguano e comincino a dar più fiducia a questi giovanotti che in passato il campo non l'hanno mai visto?
Ma io non vedo questa... siamo cambiati tutti, tanti club sono cambiati, in primis anche le grandi squadre, perché giocatori importanti come Chiesa sta facendo grandi cose, giovane, già da 2 anni sta facendo grandi cose all'Inter, sia alla Juve, all'Inter, Barella come Di Marco si stanno affermando a grandi livelli, quindi dimostrando che comunque il campionato è formativo e vengono da percorsi diversi rispetto a quelli dei grandi club, quindi sono imposti prima in provincia e poi dopo sono arrivati ad alti livelli e hanno vinto e comunque aiutano a vincere le squadre. Quindi penso che questo dia la forza, che questo è il campionato che sta tornando ad essere formativo per i nostri ragazzi, stanno giocando, si sta facendo spazio, si sta soprattutto i giovani ragazzi, e anche Donnarumma, cioè ce ne abbiamo tanti di esempi che si sono imposti ad alti livelli, che sono stati la spina dorsale della nostra nazionale e ci hanno portato alla vittoria dell'Europeo. Quindi la ricerca del giovane in questo momento è cambiata, è valorizzata da tutti i club praticamente, perché è quella, vediamo che quella produttiva dal punto di vista di numeri e di vendite, ed è produttiva anche dal punto di vista calcistico. Quindi io vedo che c'è un trend diverso rispetto a 10-12 anni fa, quando c'è stata, dopo la mancata qualificazione al mondiale di 6 anni fa, una vera e propria rottura, e da lì secondo me tanti nuovi dirigenti, comunque le società hanno cambiato un po' direzione.
Marco Di Vaio, grazie davvero per essere stato insieme a noi ed averci aiutato a fare una panoramica sul mondo del calcio che era e che sarà. Grazie
davvero. Bocca al lupo.
Crepi, grazie.
Buonasera. Radio Cusano Campus.